Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Buongiorno e ben ritrovati ai nostri radioascoltatori del martedì sulla rubrica di Spazio Benessere. Oggi tratteremo un argomento un po' spinoso. Tratteremo una sostanza che in piccole quantità per noi può essere utile, anche se forse non possiamo utilizzare l'aggettivo benefica, ma che in quantità maggiori è per noi veramente tossica e pericolosa. Parliamo di oggi dell'alcol. L'alcol è un po' anche una sostanza importante nella nostra cultura per la produzione del vino, che nel Mediterraneo l'ha sempre fatta da padrone, ma quando è troppo purtroppo crea delle difficoltà sia fisiche che a livello di vita sociale molto grande. Ne parliamo oggi con Deborah Furlan, benvenuta in radio, grazie per essere qui, presidente dell'Associazione Alcolisti in Trattamento e psicologo e psicoterapeuta. Quindi buongiorno.
Buongiorno Paola, buongiorno.
Ecco, raccontaci del tuo lavoro, delle criticità che possono essere affrontate su questo tema.
Ok, allora, come hai già detto tu, sono la presidente dell'Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento e sono una servitrice insegnante di un club degli alcolisti in trattamento. Nella nostra regione abbiamo circa più di 200 club degli alcolisti in trattamento, e gli alcolisti in trattamento trattano quelle che sono le famiglie con problemi alcol correlati. I problemi alcol correlati nascono da un consumo di alcol che porta la famiglia ad avere grosse sofferenze, grosse difficoltà. Come hai anticipato tu, un consumo di alcol di non grossa importanza, non lo definirei utile, non lo definirei benefico, fa poco male. Un consumo importante di alcol fa molto male. Fa male sia da un punto di vista fisico, abbiamo ben 60 malattie fisiche correlate con l'uso di alcol, ma fa male anche a livello relazionale. Molte famiglie che arrivano ai nostri club sono famiglie che sono distrutte, che sono veramente provate da questa presenza, da questo terzo elemento, quarto elemento che è all'interno della famiglia e che a un certo punto coinvolge tutti e diventa un po', fa da padrone all'interno della famiglia, no? E quindi noi lavoriamo proprio sulle relazioni e noi lavoriamo con le famiglie. Questo è il nostro approccio, che è l'approccio che è stato ideato dal professor Udolin, che era uno psichiatra croato. Il primo club degli alcolisti in trattamento è stato aperto nel 1964 a Zagabria, e il primo invece in Italia è stato aperto a Trieste nel 1979, e quest'anno infatti ci saranno i 40 anni e faremo una grande, credo, celebrazione per ringraziare quello che è stato il lavoro del professore e di sua moglie, della professoressa Visnia Udolin.
Beh, complimenti, un lungo percorso, sicuramente ne avete viste di tutti i colori. È un settore abbastanza pesante nel quale lavorare, perché sono delle sostanze, l'alcol è una sostanza che è a volte difficile da metabolizzare e sicuramente dà dei comportamenti aberranti. Quali sono i comportamenti aberranti più frequenti, di cui forse le persone non si rendono conto che sono aberranti?
Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la sostanza alcol con questi tre aggettivi, ovvero psicoattiva, tossica e cancerogena. Tra i cancerogeni è stata inserita nella categoria 1 dei cancerogeni, assieme all'amianto, al benzene e a tanti altri elementi. Quindi è chiaro quanto è cancerogena. Dall'altro punto di vista, le altre due caratteristiche appunto sono questa tossicità fisica, ma c'è anche la psicoattività, no? Quindi cosa vuol dire? Che l'alcol agisce sul nostro sistema nervoso centrale e va a modificare letteralmente il funzionamento del nostro sistema nervoso centrale. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo poi successivamente dei comportamenti che sono alterati. E quando noi ci alteriamo, ovviamente questo determina tutta una serie di situazioni, di relazioni, di contesti dove non siamo più padroni del nostro comportamento e che poi possono avere dei danni molto importanti. Quello che posso dire, ad esempio, è che l'alcol è, ad esempio, nel 20-30% causa dei ricoveri ospedalieri italiani. Che l'alcol in moltissimi casi di violenza domestica, ma sto parlando di percentuali altissime, è il responsabile, che è causa dell'affido ai servizi di 2 minori su 3, quindi percentuali molto alte, no? Quindi se noi capiamo questi piccoli dati, vediamo le famiglie che arrivano da noi dove si è completamente modificato tutto quello che è l'assetto della famiglia. Non ci sono, ad esempio, più rispetto dei ruoli genitoriale e filiale, no? Spesso i figli diventano i genitori dei propri genitori. A volte vengono inseriti all'interno della famiglia altri familiari perché la famiglia non riesce più a portare avanti le normali funzioni di una famiglia, no? Quindi poi si inseriscono i nonni, gli zii, che portano altra difficoltà sulla difficoltà, no? E senza parlare poi ovviamente di quando cadiamo nel caso delle violenze.
Certo. Sono anche abbastanza frequenti.
E poi arriviamo anche a femminicidi, morti e via dicendo, insomma. Ecco. Un problema alcol correlato è sicuramente anche quello degli incidenti stradali.
Quello particolarmente pericoloso e non tende a diminuire da quanto vedo dalle statistiche.
Certo, perché in tanti stati europei c'è zero tolleranza, perché è vero, 0,5 hanno detto che... Non sei talmente tanto alterato, ma sei comunque un po' alterato.
Sei comunque un po' alticcio, come si dice
alterato,
in gergo.
Cioè il tuo sistema nervoso centrale ha all'interno di sé una sostanza che lo altera, no? E quindi quando noi guidiamo che siamo sotto l'effetto dell'alcol, ovviamente non abbiamo la stessa capacità di reagire a tutta una serie di stimoli e questo provoca numerosissimi danni.
Questo credo che sia molto importante da sottolineare, perché si tende spesso a parlare sempre in gergo tra persone di quanto si regga l'alcol. Ecco, nessuno in realtà regge veramente l'alcol, per quanto sia una tollerabilità, perché è una sostanza sì psicoattiva ma anche vasodilatatrice, quindi un antistress naturale fra virgolette, sicuramente non dei più sani. È decisamente meglio una camminata all'aria aperta o comunque una tazza di camomilla, però la socialità vuole che si condivida più volentieri una sostanza che ti rende un pochino alterato, e questo dipende anche poi dal metabolismo di ognuno. Nessuno di noi ha lo stesso fegato e ci sono delle predisposizioni anche genetiche a livello di geni. L'alcol deidrogenasi non è uguale in tutti, quindi non tutti abbiamo lo stesso smaltimento. E quello che è forse più importante da sottolineare è che ci sono delle persone che non diventano alticce, che quindi non si rendono conto che hanno una sostanza psicoattiva, ma dopo un po' magari hanno nausea o vomito, ma quando hanno già tanto alcol in corpo. Stessa cosa ad esempio per il diventare rossi, no? Ci sono delle persone, 1 su 20 di solito, che diventa mediamente rosse, e delle persone, come succede più in Asia, che diventano rosso violento, perché la reazione della detossinazione dell'acetaldeide che si crea dall'etanolo non riesce a essere smaltita con tanta velocità, e quindi le persone magari bevono un bicchiere e vanno in tilt. Quindi questa tollerabilità impari che c'è a livello genetico fa sì che si venga spesso preso in giro. Vuoi non sopportare, non reggere un bicchiere di vino, bevitene 2, quindi si viene anche trascinati per poi ammalarsi anche dopo molti anni, perché ovviamente la malattia non è conseguente al bicchiere di vino, ma i tumori all'esofago, allo stomaco, le pancreatiti, le steatosi epatici, i tumori epatici, per non parlare delle conseguenze appunto del sistema nervoso, che forse vengono a volte un po' messe da parte, come se il sistema nervoso non fosse parte del corpo.
Certo.
Ecco,
certo.
Quali sono le maggiori malattie?
Hai aperto un sacco di argomenti.
Purtroppo sì, però nel poco tempo si cerca di dare un'informazione. po'.
Allora, vorrei dire tre cose sull'argomento. Allora, primo, sicuramente la produzione enzimatica per appunto metabolizzare l'alcol è molto diversa anche per fasce di età e per genere. Nel senso che fino ai 18 anni praticamente, fino all'età adulta, i bambini non hanno questo enzima.
Esatto.
Quindi i ragazzini per quello sono molto più soggetti a stare molto male, perché non hanno la capacità di metabolizzarlo. Questo vuol dire che l'alcol rimane come elemento tossico all'interno del loro organismo, facendo danni, a volte anche possono essere irreversibili. Lo stesso vale per gli anziani, hanno una produzione più limitata
minore
di enzimi, quindi anche gli anziani dovrebbero assolutamente non fare uso di alcol, a maggior ragione se prendono farmaci. Le donne non hanno la stessa produzione enzimatica degli uomini, quindi hanno una capacità di metabolizzare molto inferiore rispetto agli uomini. Detto questo, le patologie sono moltissime.
60, come ci hai giustamente
60,
ricordato.
Esattamente, sono legate sia all'apparato digerente, ma vengono spesso tralasciate quelle forse ancora più importanti, che sono quelle dell'apparato circolatorio. Circolatorio è forse l'apparato che viene più compromesso, e in secondo luogo dell'apparato del sistema nervoso centrale. Tutti e due questi apparati, tantissimi problemi al cuore, alle vene, alle arterie, sono legati al consumo di alcol, tantissimi, e ovviamente tutta una parte anche neurodegenerativa, insomma, legata all'apparato nervoso centrale. Esattamente.
Ed è importante, perché spesso si tende a dare la colpa ad altre sostanze per la neurodegenerazione, quando invece l'alcol è una delle prime, per quanto sia un'abitudine mediterranea, anche per carità da conservare nei limiti consentiti, bisogna fare attenzione alla tossicità dell'alcol, che appunto può essere diversa, e la tollerabilità può essere diversa, e quindi non necessariamente costringere le persone a bere.
Quando qualcuno mi chiede, no, ma io non reggo l'alcol, allora gli dico, stai bene tu? Perché
è una buona
chi
cosa.
Regge l'alcol vuol dire che il proprio corpo ormai è abituato ad un livello alto di tossicità, e quindi
anche
non sente più la differenza. Quando uno non lo regge è perché sta ancora bene. Quando uno lo regge è perché il suo corpo non reagisce più a quella tossicità, quindi è già, tra virgolette, avvelenato, no?
Infatti ci sono appunto diverse, non sempre ci sono queste sentinelle come il malessere o la nausea, a volte arrivano troppo tardi e nel frattempo si fa un consumo troppo alto. Si è notato ad esempio che le persone che hanno più difficoltà nella metabolizzazione dell'etanolo, che quindi riescono a bere solo due birre, diciamo, sempre in gergo, due birre prima di sentirsi male, e spesso e volentieri anche il consumo moderato nelle persone che non hanno quindi uno smaltimento corretto poi della parte più tossica, c'è un più alto tasso di tumore. Di possibilità di avere un tumore. Quindi non è tanto io ho bevuto poco e quindi mi sento al sicuro, perché appunto non abbiamo una nozione molto chiara di quello che è lo smaltimento della parte necessariamente tossica dell'alcol.
Certo. Posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente rispetto ai tumori? C'è un'altissima correlazione tra il tumore alla mammella e il consumo d'alcol, altissima.
Sì, chissà come mai non ci sorprende, no? Soprattutto nel nord Europa, quando c'è un consumo più alto, a volte ci sono dei tassi più alti. Noi che abbiamo un'abitudine di vino a pasto, un'abitudine più sociale, forse, che adesso sta cambiando, meno di consumo meno violento, non, normalmente l'alcol non si consuma per ubriacarsi, ma semplicemente per stare insieme o rilassarsi, abbiamo per ora un tasso minore, ma in salita anche da noi.
Sì, c'è da dire però che questi sono tutti falsi miti.
Okay.
Nel senso che si pensa che le relazioni vengano aiutate dall'uso di alcol, in realtà vengono demolite dall'uso di alcol le relazioni, perché quello che vediamo noi sono famiglie che ormai, ad esempio, hanno perso tutta la loro rete sociale. Quando l'alcol, una cosa sappiamo noi, che non sappiamo perché si inizia a bere, le motivazioni sono tantissime. A volte si inizia da piccoli col proprio nonno, a volte si inizia da giovani per restare nel proprio gruppo, a volte si inizia
per
così,
noia.
Per noia, per gioco, le motivazioni sono infinite. Una cosa è certa, che quando si inizia a bere non si ha la certezza di restare un bevitore moderato, si ha comunque un rischio di poter diventare un bevitore, un alcolista, diciamo,
seriale,
con tutta una serie di problematiche, no? Che sono appunto sia fisiche che relazionali. Quindi quello che dico io è che da un punto di vista relazionale, sì, all'inizio sembra aiutare, ma alla fine invece distrugge le relazioni, perché se io sono alterato nel momento in cui mi relaziono con te, tu non so se la prossima volta hai ancora voglia di relazionarti con me e come lo farai, no? E come lo faremo, perché prima o poi si incrinerà qualcosa, no? E quello che vediamo proprio nelle nostre famiglie, che sono famiglie che ormai sono ai margini della società, quando c'è, come hai detto tu, non ci accorgiamo subito, i problemi alcol correlati nascono e si manifestano 20-30 anni. Noi abbiamo le famiglie che arrivano dopo 20-30 anni di 15 anni di consumo di alcol importante, no? Quindi sono veramente famiglie che non hanno più una rete sociale.
No,
quindi
infatti,
non aiuta.
Esatto, dovremmo aprire più teglierie invece che osterie. E soprattutto questo però mi porta anche a ripensare tanti concetti. Per esempio, i musulmani non bevono alcol per religione, però la religione, esatto, la religione di solito si basa sempre su norme igienico-sanitarie che una volta venivano impartite religiosamente, non con il libero arbitrio. E guarda caso, nel Medio Oriente e in Nord Africa c'è una minore tolleranza all'alcol, sempre per questa correlazione di geni che non è molto favorevole, diciamo, a tutte le etnie. Quindi forse non è un caso e non è da vedere come una cosa brutta, è da vedere come una cosa saggia.
In realtà c'è una motivazione ben chiara, perché è sempre stato chiaro sin dall'antichità. Allora, l'alcol è una sostanza che è presente nel nostro mondo da 10.000 anni, scoperto per caso da una fermentazione, ma è presente da 10.000 anni. E non a caso il popolo musulmano ha messo questa come regola, perché se tu vuoi proteggere il tuo popolo e se tu vuoi che il tuo popolo abbia un peso nel mondo, tu devi preservarlo, e per preservarlo tu sai benissimo che devi evitare che lui beva alcol.
Ecco, infatti, questa è una norma effettivamente saggia, che poi ha pure un riscontro genetico, cosa che magari alcuni popoli asiatici non hanno implementato, e sarebbe anche utile, perché per quanto si è visto che alcune popolazioni cinesi come Han o taiwanesi hanno una bassa tolleranza, infatti c'è un po' questo mito anche a Hong Kong, che bevono un bicchiere di vino e diventano rossi paonazzi perché non riescono a smaltire, hanno minore quantità di enzima. Ce ne sono altri invece che non notano, che non hanno queste sentinelle, come i filippini, i thailandesi, i malesi, soprattutto gli indiani, e che quindi rischiano di bere molto di più e quindi hanno abitudini sociali anche diverse. Non è strano anche il fatto che in Cina, comunque nel sud-est asiatico, dove ci sono più problematiche legate all'alcol, tendono a bere più cocktail dolci con meno alcol e più dolce, che è una moda che qui non abbiamo. Qui anzi, se è troppo dolce non lo vuole nessuno, quindi è buffo come le società poi trovano un loro modo per sopravvivere, ma certo anche a volte senza tante norme. Quindi non spaventarsi troppo se i musulmani sono più saggi di noi in alcune,
no,
in alcune cose.
Ecco. L'hanno vista lunga.
L'hanno vista lunga, se ne sono accorti prima e hanno
certo
detto: sì, noi abbiamo poco enzima, poca tolleranza, è meglio che non ci distruggiamo, altrimenti veniamo colonizzati o comunque veniamo dispersi, e questo non è una buona cosa. Ecco, io spero di non offendere troppo anche i produttori di vino, perché comunque siamo una terra che produce vino e il vino a pasto è sempre stato, diciamo, tollerato anche a livello nutrizionale, perché non apporta tantissimo calorie, può aiutare in quanto è acidulo e fermentato la digestione di alcuni cibi. Per esempio il vino rosso con la carne, non è un caso che nutrizionalmente siano accoppiati, diciamo, proprio perché i tannini e l'acidità del vino riescono a degenerare meglio le proteine che sono nella carne. Quindi c'è un perché a tutto, ma c'è un equilibrio che spesso non viene mantenuto. Quindi magari ricordiamo quali sono le dosi di alcol possibili, che non sarebbero giuste, ma comunque rese possibili. Anche io come nutrizionista do una rete di possibilità, spiegando che non tutti i fegati sono uguali e che le donne sono diverse dagli uomini e che non bisogna mai esagerare, perché poi vengono compromesse le funzioni fisiologiche vitali, spesso in modo irrecuperabile, che poi va a degenerarsi negli anni, e non bisogna poi preoccuparsi se, o spaventarsi se poi dopo 20 anni uno si trova o con cose minori, fra virgolette, come il diabete, o cose maggiori come i tumori. Ecco, quindi dacci la tua opinione, daremo due opinioni un po' discordi, io dal punto di vista nutrizionale, tu dal punto di vista saggio, però è giusto così. Quindi qual è la tollerabilità per uomini e donne, se per te esiste, se no darò la mia.
Ok, allora in realtà il nostro ragionamento è un po' quello che ho fatto prima, nel senso che quando si beve c'è sempre il rischio di andare oltre.
Assolutamente.
Quindi è un po' difficile poter dire dove sta quel rischio.
Esatto.
E quindi noi tendenzialmente diciamo che se tu non bevi non corri quel rischio.
Assolutamente, infatti se si sta fermi non si corrono rischi.
Esattamente, e quindi non c'è una dose dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, che si può consigliare. È consigliabile zero per noi.
Ok.
Perché il rischio c'è ed è sempre in agguato da questo punto di vista. Dopo, questo nulla toglie al fatto che la nostra è una cultura dove c'è il consumo di alcol e dove tante persone riescono ad avere un consumo moderato di alcol. Questo non le preserva comunque neanche di avere alcune patologie.
No, infatti, come dicevamo prima, spesso due birre al giorno creano più danni per alcune tipologie di persone che non per altre. Quindi è effettivamente impossibile da prevedere. Sì, diciamo che dal punto di vista nutrizionale un bicchiere al giorno a pasto è tollerato. Certo, non è nutrizionalmente utile, non è una cosa che un nutrizionista consiglia, semplicemente permette, e permette possibilmente non troppo frequentemente, proprio perché i fegati non sono tutti uguali, e anche poi l'avvelenamento anche ambientale, il carico che noi abbiamo sul fegato per quelle che sono il nanoparticolato tossico, per quelli che possono essere i pesticidi, tutto il carico che abbiamo può essere più importante e meno smaltibile in alcune persone rispetto ad altre. Quindi non possiamo valutare effettivamente poi quant'è il carico dell'alcol. Sicuramente è un carico in più. Sicuramente è un carico in più, anche se causa quel temporaneo, diciamo, rilassamento per vasodilatazione, e causa quel temporaneo benessere mentale, nel senso che ovviamente con la vasodilatazione ci calmiamo, però dopo può sfociare in violenza anche molto, molto pericolosa, soprattutto anche se non è un consumo grande ma costante. Quindi è una sostanza effettivamente molto difficile da gestire, e credo che questo volesse essere il punto della situazione, che l'alcol è difficile da gestire, è tossico, bisogna fare particolarmente attenzione, e che non è mai da sottovalutare. Ci sono dei dati, mi raccontavi prima che per quanto possa sembrare strano, il consumo di alcol è in calo.
Sì, allora,
e questo
perché
è importante da dire.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono delle convenzioni con gli stati, no? Dei trattati per i quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede agli stati, dà degli obiettivi a 5-10 anni di riduzione del consumo d'alcol, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice appunto è tossico, è psicoattivo, non va utilizzato. Quindi agli stati gli dà degli obiettivi, no? E devo dire che in Italia, ad esempio, da 13 litri di alcol che consumavamo a testa pro capite, quindi dal 1985, attualmente siamo arrivati a 9 litri, quindi in un anno, diciamo, no? Quindi diciamo che i nostri consumi sono in calo, e quindi noi stiamo seguendo quelle che sono le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo nulla toglie il fatto che comunque ne consumiamo ancora a sufficienza, 62 litri di vino a testa, il doppio del latte. consumiamo il
doppio. Sì, il latte per me non è un alimento nutrizionalmente consigliabile, quindi non saprei quale dei due scegliere, no, se volessi eliminarli.
Sono d'accordo anch'io.
Però è significativo, ecco, quello.
Sì, però
quello
uno è un alimento, l'alcol non può essere definito un alimento.
Non è un alimento. È
ok,
un...
no?
Sì.
Quindi però devo dire che gli stati stanno seguendo queste indicazioni e ovviamente stiamo lavorando e anche... Insomma, il club degli alcolisti in trattamento lavora in questa direzione, però lavora soprattutto con le famiglie che hanno già grosse difficoltà.
Quindi io spero di aver dato un qualche informazione in più per valutare poi con libero arbitrio e consapevolezza il proprio consumo. Ringrazio Deborah Furlan di essere stata con noi,
grazie,
ringrazio i radioascoltatori e do appuntamento al prossimo martedì.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.